12 ottobre 2012. Artide e Antartide, oceani simili, batteri diversi. Benché gli ambienti marini dell'Oceano Artico e di quello Antartico appaiano simili per molti aspetti, uno studio sulle comunità microbiche presenti nelle acque vicine ai poli ha rivelato che solo una piccola percentuale di esse è comune alle due regioni, portando a ipotizzare che le condizioni ambientali in realtà siano molto differenti. Come sono distribuite le comunità microbiche sul nostro pianeta e quali sono i fattori ambientali che le influenzano? Un nuovo studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences cerca di dare una risposta concentrandosi su due zone assolutamente peculiari da questo punto di vista, l'Oceano Artico e quello Antartico. Le conoscenze scientifiche che riguardano gli ambienti polari sono abbastanza scarse, si tratta di aree ancora poco studiate, benché siano una miniera di informazioni sulla biogeografia dei batteri e sui relativi schemi di formazione. I poli infatti sono sistemi rimasti praticamente isolati per millenni a causa delle barriere fisiche che limitano lo scambio idrico con gli altri oceani. Inoltre, condizioni come l'irradiazione solare 24 ore su 24 dell'estate polare e il buio perpetuo dell'inverno polare non si ritrovano in altre parti del pianeta, ma determinano pressioni selettive analoghe sulle forme di vita presenti. Quando inizia l'inverno, l'abbassamento della temperatura provoca la formazione di ghiaccio sulla superficie del mare, mentre durante la primavera la fioritura delle alghe seguita dalla fusione del ghiaccio e dalla produzione di fitoplancton supporta una rete alimentare più ricca in entrambi i poli. In quest'ultimo studio è stato condotto un esteso confronto tra gli oceani polari di Artide e Antartide rispetto alla diversità dei batteri e del plancton presenti utilizzando metodi standardizzati per il sequenziamento genico. Il primo risultato di rilievo che emerge dai dati raccolti è la chiara differenza tra le due comunità batteriche di superficie. Il 78% dei taxa dell'Oceano Antartico e il 70% di quelli dell'Oceano Artico sono presenti esclusivamente nelle rispettive zone. Se si guarda invece alle comunità che vivono in profondità, il 45% dei taxa dell'Oceano Antartico è risultato specificamente legato al polo sud, contro l'85% dei taxa dell'Oceano Artico. I risultati dunque portano a ipotizzare che tra i due poli esistano notevoli differenze nelle condizioni ambientali e differenti meccanismi di controllo della struttura e della diversità delle comunità batteriche nelle profondità oceaniche. Per spiegare in particolare le differenze riscontrate in verticale, gli autori dello studio sostengono che il batterioplancton di superficie può essere soggetto a condizioni che cambiano nel breve periodo, mentre le comunità che vivono nel mare profondo appaiono strutturate secondo i più lunghi tempi di permanenza delle masse d'acqua coinvolte negli schemi di circolazione oceanica. 09 ottobre 2012. Fisica, il Nobel del 2012. Il premio è stato assegnato a Serge Haroche e David G. Wineland, foto, per i loro innovativi metodi sperimentali che permettono la misurazione e la manipolazione di sistemi quantistici individuali. I Nobel per la fisica del 2012 sono Serge Haroche e David G. Wineland, che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento per i loro innovativi metodi sperimentali che consentono di misurare e manipolare singoli sistemi quantistici, come si legge nella motivazione dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Haroche e Wineland hanno inventato e sviluppato indipendentemente metodi per la misurazione e la manipolazione di singole particelle senza alterarne le proprietà quantomeccaniche in modi che in precedenza erano ritenuti irraggiungibili. I due scienziati hanno aperto le porte a una nuova era di sperimentazione in fisica quantistica, dimostrando la possibilità di osservazione diretta delle singole particelle senza distruggerle. Per queste particelle, si tratti di fotoni, elettroni o atomi, cessano di valere le leggi della fisica classica e prende il sopravvento la fisica quantistica. Ma le singole particelle non sono facilmente isolabili dall'ambiente circostante e perdono le loro proprietà quantistiche appena interagiscono con l'ambiente. Così molti fenomeni apparentemente bizzarri previsti dalla fisica quantistica non potevano essere osservati direttamente. Haroke e Wineland, insieme con i loro gruppi di ricerca, sono riusciti a misurare e controllare stati quantici precedentemente ritenuti inaccessibili all'osservazione diretta. I nuovi metodi permettono di esaminare, controllare e contare le particelle. David G. Wineland ha sviluppato trappole per atomi elettricamente carichi o ioni controllati poi con fotoni. Serge Haroke ha un approccio opposto, controllando e misurando fotoni intrappolati in un gabbia di atomi. Serge Haroke, francese, è nato a Casablanca, in Marocco, nel 1944. Attualmente insegna al Collège de France e all'École Normale Supérieure a Parigi. David G. Wineland, statunitense, è nato a Milwaukee nel 1944. Dirige due gruppi di ricerca, uno al National Institute of Standards and Technology, NIST, e uno all'Università del Colorado a Boulder. Entrambi sono autori di Le Scienze. 10 ottobre 2012. I Nobel per la Chimica 2012. Il premio è stato assegnato a Robert G. Lefkowitz e a Brian K. Kobilka per gli studi sui recettori accoppiati alle proteine G, uno dei più importanti strumenti attraverso cui le cellule rilevano le condizioni dell'ambiente circostante. Il premio Nobel 2012 per la chimica è stato assegnato a Robert G. Lefkowitz della Howard Hughes Medical Institute e della Duke University Medical Center e a Brian K. Kobilka della Stanford University School of Medicine per gli studi sui recettori accoppiati alle proteine G. Ogni cellula di un organismo complesso interagisce con altre e con l'ambiente attraverso recettori. Robert Lefkowitz e Brian Kobilka hanno ricevuto il premio Nobel 2012 per la chimica per le scoperte rivoluzionarie che rivelano il funzionamento interno di una famiglia importante di questi recettori, i cosiddetti recettori accoppiati alle proteine G. Il modo in cui le cellule percepiscono il loro ambiente è stato a lungo un mistero. Gli scienziati sapevano che gli ormoni come l'adrenalina hanno potenti effetti, aumentano la pressione sanguigna e rendono il battito cardiaco più veloce. Si sospettava che la superficie delle cellule avesse una sorta di obiettivo per gli ormoni. Ma da che cosa fossero composti questi recettori e come funzionassero non è stato chiaro per la maggior parte del XX secolo. Nel 1968, con l'obiettivo di tracciare i recettori delle cellule, Lefkowitz ha iniziato a usare la radioattività, ha legato un isotopo di iodio a vari ormoni, e grazie alla radiazione emessa è riuscito a identificare diversi recettori, tra cui un recettore per l'adrenalina, il cosiddetto recettore beta-adrenergico. Il suo gruppo di ricerca ha isolato il recettore nella parete cellulare, permettendo una prima comprensione iniziale del suo funzionamento. Nel 1980 è stato fatto un ulteriore passo. Kobilka ha cercato di isolare il gene che codifica per il recettore beta-adrenergico nel genoma umano, riuscendo a raggiungere lo scopo con un approccio creativo e scoprendo che il recettore era simile a un fotorecettore. C'era dunque un'intera famiglia di recettori che si somigliano e funzionano nello stesso modo. I membri di questa famiglia sono oggi chiamati recettori accoppiati alle proteine G. Nel 2011, Kobilka ha ottenuto un altro notevole risultato, ottenendo un'immagine del recettore beta adrenergico nel momento in cui è attivato da un ormone e invia un segnale nella cellula. I risultati ottenuti da entrambi gli scienziati sono fondamentali anche dal punto di vista terapeutico. Oggi numerosi farmaci raggiungono il loro effetto proprio attraverso i recettori accoppiati alle proteine G.